Samba Radio oggi al centro polifunzionale di Via Prati per l'apertura del festival apertamente dedicato alla scienza. Conferenza d'apertura da noi trasmessa in diretta con il giornalista dei Bunker Paolo Attivissimo, che già lo avevamo sentito nel gioco delle parti proprio sulla professione del debunker e sulle bufale online. Oggi lo risentiamo, quindi di nuovo benvenuto qui fra noi.
Grazie.
E lo sentiamo su un altro argomento, un altro campo di indagine, sempre però connesso alla sua attività, ovvero quello delle truffe che circolano via mail oppure su internet. Innanzitutto, la prima domanda che faccio è: chiedo quanto è diffuso il fenomeno e soprattutto il phishing, che cos'è? Perché anche questo è un termine che si sente molto spesso usare, ma è difficile da definire.
Il phishing, scritto come l'arte della pesca, ma con il PH in inglese. È la tecnica che si usa per rubare i codici di accesso, per esempio, ai siti delle banche o ai siti dove si comprano oggetti, per esempio eBay. Funziona così: si riceve una mail nella quale, che sembra provenire dall'autorità, dall'ente in questione, però in realtà è creata da un truffatore. La mail contiene una richiesta di aggiornamento dei propri dati e contiene un link, una parte cliccabile sulla quale appunto si viene invitati a cliccare. Si viene portati a un sito che sembra il sito originale, autentico, nel quale bisognerebbe quindi aggiornare i propri dati. In realtà è una fotocopia, è un clone. È un altro sito che ha esattamente la stessa grafica, lo stesso aspetto ed è gestito non dall'ente originale, ma dal truffatore. Per cui chi abbocca questo genere di trappola regala i propri codici al truffatore, che poi li usa per i suoi vari scopi più o meno illegali. Il modo migliore per difendersi è non fidarsi di qualunque mail che arrivi con richieste di aggiornamento password, perché nessuna banca agirà mai in questo modo, nessuna società online che si rispetti avrà mai un comportamento di questo genere. Se arriva un avviso che propone un cambio di password, è meglio andare sul sito direttamente, quindi digitando a mano, non cliccando sul link, ma digitando a mano l'indirizzo del sito in questione, andare lì e impostare i propri dati. Ogni tanto comunque un cambio di password sarebbe una buona cosa farlo.
Ecco, il campo delle nuove tecnologie è forse una cosa che stupisce, è comunque un terreno fertile anche per le bufale, nel senso che, guardando anche leggendo il tuo blog, una delle ultime notizie che sono circolate era quella della presenza di un fantomatico spyware o simile in un modello del Samsung, se non erro. Quindi anche qui c'è molta produzione di bufale legate ad oggetti tecnologici.
Inevitabilmente la psicosi nei confronti di questi oggetti che usiamo tutti e dai quali molto sempre più spesso dipende la nostra vita, magari non a livello fisico, ma tutti i nostri ricordi sono depositati, le foto, la musica, è tutto lì dentro ormai, le nostre comunicazioni. Sta nascendo il problema di come gestire l'informazione di sicurezza. E in questo caso, un particolare modello di computer della Samsung era stato accusato da un singolo ricercatore di essere infetto già all'uscita dalla fabbrica, sulla base di un'analisi fatta purtroppo un po' frettolosamente. L'errore che è stato fatto dai colleghi del ricercatore è stato quello di diffondere la notizia. Lui l'ha pubblicata, gli altri l'hanno ripetuta perché era clamorosa e quindi interessante per il loro pubblico, senza fermarsi a verificare e chiedersi che senso potesse avere quello che veniva descritto. In effetti, poi il ricercatore ha rettificato la sua indagine, dopo essere stato contattato anche dai produttori, che hanno dimostrato grandissima trasparenza in questo senso. A loro volta, quelli che avevano pubblicato questa notizia hanno rettificato. Per cui alla fine c'è un procedimento di autocorrezione. Forse funziona meglio nel mondo dei blog che nella carta stampata, anche per motivi fisici. Su un blog è molto più facile aggiungere una postilla: scusateci, abbiamo sbagliato, o rettifichiamo la notizia perché sono emersi dei dati nuovi. Su un giornale cartaceo richiede quell'impegno di spazio che molte redazioni purtroppo non si sentono di affrontare.
C'è un termine molto interessante che è utilizzato, ovvero dici la psicosi. Io penso a un altro campo molto che si presta molto alle bufale, ovvero quello riguardante gli alieni, gli avvistamenti, eccetera. E mi viene in mente un libro scritto da Carl Gustav Jung negli anni 50, se non erro, che si intitola Un mito moderno, le cose che si vedono in cielo. E lui aveva cercato in questa analisi di interrogarsi sugli avvistamenti, dimostrando come in epoche particolarmente tormentate sotto l'aspetto politico, quando ci sono guerre così, e questi avvistamenti, diciamo, erano molto più numerosi rispetto che in epoche invece tranquille o relativamente tranquille. Secondo te conta molto l'aspetto di psicosi, quindi l'aspetto psicologico? fantastico nell'attrarre, nel farsi attrarre soprattutto da parte dello spettatore a notizie che sembrano così paradossali, ma che invece possono essere un po' il canale nel quale vengono indirizzate tutte le speranze o le paure per il futuro.
Io credo che abbia un ruolo importantissimo. C'era una serie televisiva, X-Files, il cui slogan era I want to believe, voglio crederci, perché sono storie che hanno hanno quasi una connotazione religiosa. Cioè, molto spesso ci si trova in condizioni della vita difficili e allora è bello pensare che possa arrivare qualcuno a risolvere i nostri problemi. E per alcuni questa consolazione arriva dalla religione. Con gli stessi schemi oggi vediamo che questa consolazione arriva attraverso la visita extraterrestre. Io avevo tutti questi miei problemi, ma poi, e non ero nessuno, per esempio, questa è una cosa che sento molto spesso raccontare da chi dice di essere stato rapito dagli alieni. Non ero nessuno, ma una notte sono stato rapito dai venusiani, dagli abitanti del pianeta Sirio, e mi hanno fatto conoscere cose meravigliose, le cure di tutte le malattie, e loro ci vogliono aiutare. Quindi questo secondo me è una manifestazione non necessariamente della realtà, ma di come alcune persone vorrebbero che la realtà fosse. Poi, alla prova dei fatti, queste storie di rapimento non sono dimostrate e quindi dobbiamo prenderle con estrema prudenza. Però non è dimostrato il rapimento, ma il fatto che queste persone le raccontino è un dato di fatto. Perché le raccontano? Questa diventa la domanda interessante. È una forma di, per alcuni ricercatori è una forma di consolazione. La mia vita non conta nulla, ma adesso che sono in contatto con gli abitanti di Delta io sono conto qualche cosa. Ho visto numerosi ufologi trarre piacere, e non ne faccio una colpa, è gratificante avere l'attenzione di un pubblico quando prima si era una persona normale. Lo so benissimo, cioè anch'io mi sento gratificato quando il pubblico ride per una cosa che ho raccontato o trova affascinante una storia che racconto, e quindi capisco benissimo questo sentimento. Purtroppo in questi casi, quando c'è di mezzo l'ufologia, c'è anche di mezzo l'inganno, ossia si va a raccontare una storia che in realtà alla fine, alla prova dei fatti, non è reale. Però è una bella storia e noi tutti vogliamo, molti di noi perlomeno vogliono crederci. E allora si continua, I want to believe.
Questo fa pensare anche alla mitica psicosi derivata dalla trovata di Orson Welles, dell'invasione trasmessa, diciamo annunciata per radio, che aveva scatenato la paura negli Stati Uniti d'America ormai un bel po' d'anni fa, no?
Ecco, infatti questo è un bel paragone, perché l'invasione aliena dell'epoca, come quella della Guerra dei Mondi di H.G. Wells, era vista come un'invasione, appunto, ossia gli alieni ostili arrivavano, facevano devastazione. Questo era un cliché tipico di quegli anni, ed è inevitabile il paragone con l'angoscia che in quegli anni si provava per l'invasione da parte dell'Unione Sovietica o di altri regimi, per cui l'invasione aliena non era altro che una metafora per rappresentare le paure dell'uomo comune, che diceva: e se arrivano i rossi e ci devastano, o se arrivano i cinesi e così via. Oggi vediamo un altro tipo di contatto con gli alieni. Gli alieni sono qui per salvarci, non sono più qui per mangiarci come ai tempi dei vecchi Visitors.
Come nel film anche Distretto 9 c'era anche qui un'altra visione degli alieni, invece come profughi che sì, arrivavano.
Ma alla fine la buona fantascienza che va, io adoro la fantascienza, essere scettici non significa non potersi abbandonare alla fantasia di una bella storia. La fantascienza è un modo per raccontare storie che altrimenti sarebbe troppo difficile raccontare senza il velo della metafora. Molte delle storie, chi è appassionato di Star Trek per esempio saprà che la serie originale di Star Trek ebbe un grande successo negli Stati Uniti perché con le metafore fantascientifiche riuscì a parlare di razzismo, di discriminazione fra uomini e donne, in un modo che combinava l'avventura con la riflessione morale. Quindi senz'altro ben venga la fantascienza se, oltre a fare bing bang boom e farci vedere i marziani con 12 mani, riesce anche a farci vedere il mondo, farci vedere noi attraverso gli occhi di un alieno.
Ti faccio una domanda adesso che riguarda un'esperienza personale sempre legata però al cinema. C'è uno dei film che sono andato a vedere l'anno scorso, se non erro, Il Quarto Tipo, è uno dei film che secondo me è stato più interessante anche per vedere da un lato il linguaggio del mockumentary, che sicuramente anche questo già a partire, come dicevamo, da Orson Welles, ma soprattutto adesso nella cinematografia ha trovato terreno fertile, ed è questa unione fra finzione raccontata però con i linguaggi della realtà, che è uno strumento fantastico proprio per la fantascienza. E questo film, Il Quarto Tipo, nel quale, diciamo brevemente, si parla dei rapimenti alieni di persone che, si dice, è basato tutto su una confessione, infatti il film è ripreso per metà con una telecamera a mano, un po' come The Blair Witch Project, e la cosa interessante è stata vedere questa premessa all'inizio del film, che dice tutto ciò che vedrete è frutto della realtà, abbiamo cancellato i nomi, fatto degli omissis, così, e quindi tutta questa storia paradossale, i limiti proprio del verosimile anche, però... nella sala cinematografica c'era molta gente quasi in lacrime durante questo film. Secondo te, e cos'è che questo va a scavare? Proprio la questione del fascino che c'è verso questi extraterrestri, o delle paure che in un'epoca nella quale non si riesce più a capire cosa sia vero e cosa no, e si lasciano, diciamo, riescono ad attrarre così tanto? Perché io stesso, pur essendo sicuro che tutto ciò era finzione, la notte ho fatto un po' fatica a dormire per uno stress nervoso che metteva questo film.
Ma in un caso come questo credo che il disagio nasca dal fatto che vengono infrante le regole della comunicazione. Noi andiamo al cinema e ci aspettiamo un certo tipo di linguaggio che è formalizzato, le regole di regia, di montaggio sono quelle, perlomeno in Occidente, poi altri paesi hanno altre regole. Vedere queste regole infrante, sovvertite, ci disturba. Se poi ha una storia di questo genere già raccontata in modo strano, si abbina una narrazione che ha dell'inquietante, ossia la paura che abbiamo dell'altro, del diverso da noi, di ciò che è là fuori. Noi attraverso anche il linguaggio della scienza ci rendiamo conto che siamo un granellino di polvere fra centinaia di miliardi di altri granellini, fra centinaia di miliardi di altre galassie. Quindi ci rendiamo conto che siamo sperduti in un universo che non conosciamo e che è troppo grande per la nostra capacità di comprensione. E allora ci preoccupiamo dei mostri che stanno nell'ombra. È inevitabile, è comprensibile, siamo esseri umani. Allora mettere insieme queste due cose sicuramente ha un forte effetto emotivo. Non c'è nulla di male da questo punto di vista. L'importante è poi uscire dalla sala e rendersi conto: sì, ho visto un film, mi ha emozionato, però rimane pur sempre un film.
Il cittadino quindi, di fronte a questo bombardamento sia cinematografico, come abbiamo parlato durante la nostra intervista, sia invece come hai parlato tu nella conferenza quando ci siamo sentiti la volta scorsa, di notizie false, bufale così, quali strumenti ha per difendersi e quale sarebbe anche il giusto approccio ai mezzi di informazione che, come abbiamo visto, sono diventati ormai, grazie anche a internet, un veicolo di una quantità sterminata di informazioni?
Ma gli strumenti fondamentali sono il buon senso. Il buon senso, che non è una cosa che tutti hanno alla nascita, ma si acquisisce con l'esercizio, ossia guardando il mondo come è realmente, osservandone il comportamento, il funzionamento, imparando la scienza, le basi. Non è che si debba diventare tutti fisici nucleari, però capire quali sono i principi fondamentali che regolano il funzionamento del mondo, capire il meccanismo, come gira questo motore sul quale abitiamo, e poi da lì chiedere il consulto degli esperti, non limitarsi a leggere il dispaccio del giornale, che inevitabilmente è riassunto e interpretato da terze mani che magari non sono competenti nell'argomento, ma andare il più possibile alle fonti. Se abbiamo un'infarinatura di base della scienza, non ci risulta impossibile procurarci i libri di chi fa scienza a livello più avanzato e ci può raccontare come stanno realmente le cose. Questo è lo sforzo che possiamo fare. A un primo livello è possibile fare, risparmiare tempo, per esempio il tempo che si spende per guardare un telegiornale. Alla fine molto spesso mi viene questa riflessione: ma quante notizie reali mi ha dato un telegiornale? Io ho speso mezz'ora per sapere cose che, quali di queste cose tocca la mia vita in concreto? Quasi nessuna. Allora avrei speso meglio quella mezz'ora a scegliere una notizia, un'informazione e approfondirla. Oggi lo possiamo fare molto più celermente di prima grazie a internet. Non internet il mare magnum delle informazioni pubblicate da chissà chi, ma servizi come Google Scholar, che è una parte di Google dove vengono pubblicate le riviste tecniche. In questo modo si ha già una preselezione qualitativa dei contenuti che andremo a leggere. Partendo da questi presupposti si può cominciare a costruirsi un castello di certezze, per così dire, che deve essere sempre pronto a essere messo in discussione, però almeno si parte da una base ragionevolmente solida, sulla quale si può costruire. Costruire però insieme agli altri, non è un esercizio che si fa in solitario, deve essere una cosa fatta collettivamente in modo da poter unire le competenze di una persona con quelle di un'altra e tutti insieme avere una base di conoscenze. Si può, è una cosa che prima non si poteva fare, è una grandissima occasione, sia per chi sta da questa parte, quindi legge, subisce per così dire le notizie, sia da parte di chi invece produce le notizie. Usare questi strumenti è secondo me un dovere per chi fa giornalismo.
Perfetto, con questo noi ringraziamo di nuovo Paolo Attivissimo, ricordiamo per entrare in contatto con te il tuo blog e hai anche una trasmissione in radio.
Sì, la trasmissione si chiama Il Disinformatico, va in onda sulla rete 3 della radio televisione svizzera www.rsi.ch. Il mio blog invece si chiama Il Disinformatico, lo si trova presso disinformatico.info.
Perfetto, grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, altrettanto.